L'ultima volta, avevamo finito la lezione occupandoci dello shock emorragico, no? Avevamo cominciato a vedere le classi dello shock emorragico e avevamo anche cominciato a capire quali erano i meccanismi di compenso principali, cioè quelli che permettono a un paziente che sanguina fondamentalmente di non andare immediatamente in ipotensione, ma in qualche modo di cercare di mantenere la perfusione degli organi vitali, cuore, polmone, cervello, diciamo fino a una perdita più o meno del 30% di volume emotico. E abbiamo anche detto che ciò che emorragico è particolarmente grave e pericoloso perché in termini di ossia noi perdiamo sia la capacità di trasportare ossigeno, i vagoni, sia anche l'agitata cardiaca. La velocità, la famosa velocità del treno. E abbiamo anche detto che fondamentalmente lo shock emorragico costituisce un'emergenza e ci sono delle circostanze particolari per cui lo shock emorragico costituisce molto spesso l'elemento fondamentale. Uno di questi è il paziente politraumatizzato, in cui nel momento in cui noi troviamo ipotensione dobbiamo sempre sospettare che vi sia un emorragio in atto fino a prova contraria. Allora oggi affrontiamo un pochino più da vicino il problema appunto dell'emorragia nel contesto del paziente politraumatizzato. Allora partiamo da una prima considerazione. I pazienti che muoiono dopo un trauma muoiono in tre periodi tutto sommato abbastanza ben codificati e sono prima ora, o meglio entro la prima ora dal trauma, quella che viene definita morte immediata. Fondamentalmente su 100 pazienti che muoiono in seguito a un trauma, la metà muoiono in questo range temporale. Quello che si dice è morto sul corpo fondamentalmente, o è morto prima di arrivare in ospedale. Le cause di mortalità immediata sono fondamentalmente due: un'emorragia massiva, e penso che se io ho un'emorragia multipla e più seri, ho un'emorragia quindi emorragia per rottura di grossi vasi o per rotture multiple e trauma cranico devastante. Cioè so io, trauma midollare alto, discorso che abbiamo fatto l'altro giorno, no? Con insufficienza respiratoria per impossibilità del paziente di respirare. Poi abbiamo un secondo picco di mortalità, più o meno il 30%, che avviene, diciamo, entro le 6-12 ore dal trauma, diciamo, dalla prima alla dodicesima ora dal trauma. Ed è fondamentalmente una mortalità legata di nuovo shock emorragico, emotorace, pneumotorace, ipossemia e qualche tipologia di trauma cranico particolari, tipo per esempio un ematoma epidurale. Poi abbiamo un terzo picco di mortalità, 20%, che è una mortalità che viene detta tardiva, cioè si muore a distanza di giorni o di settimane addirittura dalla traccia, e in cui la morte non è legata direttamente a volte alla lesione traumatica che si è creata, ma ha una serie di conseguenze che questa lesione traumatica ha innestato e che poi in qualche modo si sono sganciate dalla lesione iniziale. Per farvi un esempio, qui fra le cause di morte tardiva, se riuscite a leggere, c'è scritto sepsi e MOF. Allora, per esempio, un meccanismo per cui io dal trauma arrivo poi, dopo settimane, a sviluppare una morte, una sepsi, può essere legato a, che so io, un'emorragia importante che si ha avuto, che magari è stata importante e protratta. Un paziente che per compensare, come dicevo l'altra volta, ha fatto una vasocostrizione strana. Una vasocostrizione che è durata nel tempo, in qualche modo il paziente è riuscito a sopravvivere all'evento emorragico, però quel momento, quel periodo di ipossia a livello intestinale ha fatto sì che la mucosa intestinale andasse in necrosi. Andando in necrosi la mucosa, è venuta meno una barriera protettiva ai germi, per esempio, che sono presenti nel nostro intestino. Per cui questi germi hanno traslocato, cioè sono passati dall'intestino al sangue, da là hanno innescato un processo infettivo. Allora, l'evento iniziale sicuramente è stato l'emorragia, ma poi l'evento terminale è stato differente dall'emorragia, anche se causalmente collegato. Allora, quello che si dice, ed è un concetto che risale già agli anni 50, questo concetto di golden hour, cioè di ora d'oro, che noi vediamo applicato nel trauma, ma che in realtà, seppur con diverse sfumature, è stato adottato anche per altri tipi di patologie. Per dirvi, per farvi un esempio, nello shock settico, che vedremo, si parla di una serie di comportamenti da adottare entro le prime 3-6 ore dall'insorgenza. Qui invece il tempo, la distanza temporale è limitata, si dice, a un'ora. Poi vedremo perché. E quest'ora d'oro, come dice questo chirurgo americano che ha coniato il termine, è un'ora d'oro fra la vita e la morte. Se tu sei traumatizzato in modo serio e critico, tu hai meno di un'ora per sopravvivere. Questo non vuol dire che tu debba morire allo scadere dell'ora, ma vuol dire che, cioè, puoi morire anche 3 giorni, 2 settimane più tardi, come vi ho detto, ma vuol dire che in quell'ora si verifica qualche cosa che, se non controllato, poi diventa irreversibile. Da qui, quindi, la grossa attenzione a quello che si deve e si può fare entro, diciamo, le primissime ore del trauma. Questo concetto di un'ora non è stato non è un concetto che noi potremmo considerare un'evidenza di grado 1A, cioè non è un evidence-based medicine, ok? Perché non è mai stato testato e, scusatemi, difficilmente potrà essere testato. Come facciamo a farlo diventare un'evidenza di grado 1A? Dovremmo dire che facciamo uno studio randomizzato e controllato. Voi sapete cosa sono gli studi randomizzati e controllati, giusto? Tutti? In cui io dico, casualmente, Giovanni viene trattato in un'ora dal trauma, Giuseppe viene trattato dopo un'ora, vediamo qual è la differenza di mortalità. Possiamo mai fare uno studio di questo tipo? Quindi è chiaro che questo concetto non può essere messo alla prova dell'evidence-based.
Professore, però si può fare uno studio osservazionale.
Questa
era una domanda. Era una domanda, professore, non volevo.
Però è chiaro che tu l'evidence-based la costruisci sugli studi che hanno stati controllati, se vuoi dire. Questa cosa ha un'evidenza di tipo 1A. Però è chiaro che per arrivare a dire questo ci sono stati una serie di studi osservazionali, come dice il vostro collega, in cui si è visto che comunque se aumenta il tempo di soccorso, se aumenta la distanza, diciamo, del punto in cui dobbiamo intervenire, se aumentano i tempi di percorrenza del soccorso, è chiaro che la mortalità aumenta. E questo tempo è stato più o meno individuato nei 60 minuti a cui facevo riferimento. Quindi è un'evidenza che è di tipo 2, no? E che, ripeto, non potrà mai essere testata più in fondo, ma è un'intuizione che c'è. Per dirvi, studio osservazionale, tempo preospedaliero totale superiore ai 60 minuti è associato con un aumento di mortalità. Questo concetto di ora, pensate un po', fu per la prima volta suggerito durante la prima guerra mondiale. Cioè voi dovete sapere, lo saprete, che molta della medicina, della chirurgia d'urgenza, d'emergenza, nasce in Italia e si è sviluppata proprio con la guerra. Cioè, con la guerra aumentavano gli eventi drammatici e quindi la necessità di implementare le modalità, i tempi di soccorso, no? Ora, grazie a Dio, questo noi non lo vediamo più. Magari non lo vediamo con la guerra, lo vediamo con altri eventi drammatici. Ma, per dirvi, anche ora, molti dei progressi che fa la medicina d'urgenza nel tratto, per esempio, nascono da studi e osservazioni condotte dall'unità medica dell'esercito americano, che testano nuovi prodotti, testano nuove modalità e poi le esportano. Per dirvi, i dati che supportavano, che hanno supportato questa famosa Golden Hour, derivano dalla prima guerra mondiale, come vi dicevo, e in particolare dall'esercito, o meglio, dalla componente sanitaria dell'esercito francese. Questi osservavano che cosa? Che se il paziente, il soldato, era trattato entro un'ora dal medico, la mortalità era, per cui non lo vedete perché è l'ossido, 10%. via via che aumentare il tempo di soccorso, 2, 3, 4, 5, 6 ore, la mortalità cresceva esponenzialmente, fino poi ad arrivare più o meno ad attestarsi verso il 75% se i soccorsi venivano prestati dopo 8 ore. Quindi incominciarono a individuare nel fattore tempo un fattore importante. Incominciarono anche a capire che se il tempo era importante, era anche importante dare la giusta priorità di trattamento ai soldati, un famoso concetto di triage. Triage fu, diciamo, inventato dal medico di Napoleone, da questo signor Dominique Larrey, cioè durante le guerre napoleoniche, ma fu testato in modo, diciamo, più pratico proprio durante la Prima Guerra Mondiale. Per dirvi, i famosi codici colore che vengono utilizzati ancora oggi, no? Per dare la priorità, rosso, verde, eccetera, furono, come dire, elaborati durante la Prima Guerra Mondiale da medici italiani. Proprio l'applicazione del triage. O per dirvi quello che succedeva nella Prima Guerra Mondiale, no? Primi soccorsi, trasporto con questi mezzi strani, prima stazione di soccorso solitamente erano chiese bombardate, i treni. Allora, questo per esempio, dietro la linea del fronte italiano c'era un treno che fondamentalmente recuperava i vari feriti e li centralizzava negli ospedali che erano le grosse città. Avrete visto sicuramente, ma non so se l'avete visto, che fu, era un barreliere durante la un grandissimo scrittore americano che fece il barreliere, il soccorritore, il pilota di ambulanze durante la Prima Guerra Mondiale in Italia, Hemingway, e addirittura scrisse un libro, Addio agli armi, e ha fatto un film. No, non è di quel punto, è stato fatto un film da questo romanzo. C'era, chi era l'attore principale? Rock Hudson, ma quello di cinema. Era un bel attore, cioè un attore di vita, un bel uomo. Si innamoravano tutte le donne, quello che ho scoperto solo dopo che era omosessuale, no? Però è il soldato che viene ferito, viene trasportato in ospedale, mi ricordo, a Padova, si innamora dell'infermiera, fa tutte queste storie romantiche qua. Durante la Prima Guerra Mondiale, cos'è molto interessante? È che questi soldati morivano, ma non si riusciva spiegato, cioè per dirvi, la morte era considerata dovuta a un wound shock, cioè lo shock d'ansia di campo. Che significa? Cioè non c'era ancora il concetto che la morte di questi soldati si verificava perché con la ferita c'era poi l'emorragia, lo shock emorragico. La comprensione che lo shock da trauma, da ferita, era dovuto solo, o era dovuto a una ipovolemia, uno shock emorragico, questo concetto, diciamo, si impone solo verso la fine degli anni 30, cioè a distanza di tempo. E addirittura alcuni signori, 1918, pubblicano un lavoro in cui fondamentalmente osservano che i pazienti traumatizzati in shock a cui venivano dati fluidi per via endovenosa morivano di meno. Quindi, per farvi capire, no? Anche se questo concetto, cari ragazzi, non è completamente sbagliato. Ok? E ora vedremo perché. Seconda guerra mondiale, o per dirvi, seconda guerra mondiale, con lo sviluppo di questi concetti, viene fuori che un soldato, se trattato con me entro la prima ora, ha una sopravvivenza 3 volte maggiore rispetto allo stesso soldato durante la prima guerra mondiale. Quindi, si è andati avanti. Che cos'è, diciamo, qual è stato probabilmente l'elemento chiave per questo miglioramento? L'elemento chiave è stato che una volta compreso che la morte di questi soldati era dovuta a uno shock emorragico, si incominciò a intervenire già sul campo, cioè nasce il concetto di ospedale stanco. Questo è una sala operatoria di un ospedale da campo. Perché poi anche, tenete presente, anche che chiaramente con la seconda guerra mondiale cambia anche la tipologia di strategia medica. Prima guerra mondiale c'è un'etrice, no? Una guerra molto statica. Seconda guerra invece è una guerra più dinamica, quindi io devo in qualche modo assicurare ai soldati comunque un soccorso e siccome loro si muovono, il fronte si muove, devo far muovere in qualche modo anche l'ospedale con loro, no? Che succedeva? Abbiamo detto sì, la sopravvivenza migliore, ma comunque si accorgono che pur operando, quindi pur arrestando l'emorragia, alcuni soldati continuavano a morire. Ora non morivano più per one shot, per shock da ferita, perché questo in qualche modo era stato controllato. Riuscivano a sopravvivere, ma morivano magari dopo 2 o 3 giorni per anemia, per insufficienza renale. Guerra di Corea, che è la guerra, diciamo, successiva alla seconda guerra mondiale, incominciano a essere istituiti e istituzionalizzati le famose unità mobili dell'esercito chirurgiche, famose MASH, vi ricorda niente?
Un telefilm.
MASH è un film innanzitutto, da cui poi è seguita tutta una serie una serie televisiva, diciamo, telefilm di 30-45 minuti americani, in cui si raccontava la vita di questi ospedali da campo. Sono film che nascono come una forte critica nei confronti del governo americano per la guerra del Vietnam, quindi siamo anni 60 oltre, però chiaramente non potendo fare riferimento direttamente alla guerra del Vietnam, che era in corso, fanno riferimento alla guerra di Corea, dove effettivamente queste unità erano state per la prima volta impiegate. Che succede durante la guerra di Corea? Succede che abbiamo questi ospedali da campo che si muovono mobili, abbiamo una nettissima riduzione della mortalità, questi sono i dati dell'esercito americano, vedete, 2,5% della mortalità globale post evacuazione, ma continuarono ad osservare che patenti che morivano fondamentalmente con insufficienza grave, che portava una mortalità dell'80-90% nel momento in cui si verificava. E il concetto di insufficienza renale acuta post-traumatica fu proprio coniato dall'unità di ricerca chirurgica dell'esercito americano in Corea, post-traumatic renal insufficiency, cioè insufficienza renale dopo un trauma, diremmo noi a questo punto con le nostre conoscenze, dopo uno shock. E perché? Perché, come vi ho detto l'altra volta, il sanguinamento sì, io riesco a farlo sopravvivere perché non lo faccio morire di emorragia in quanto l'opero, ma se il mio paziente rimane comunque ipovolemico, il rene viene messo corretto e io immediatamente vedo il danno renale, perché quello che succedeva era che comunque non c'era ancora l'abitudine di dare liquidi ai pazienti, cioè di ripristinare la volemia una volta fermata l'emorragia. Quindi rimanevano vuoti, rimanevano vasocostretti, il rene che all'inizio no, si vasocostringe per difendere l'organismo, alla fine presente il conto e abbiamo l'insufficienza renale acuta. Guerra successiva, Vietnam. Imparano la lezione. Come possiamo impedire che si verifichi insufficienza renale? Allora, benissimo, innanzitutto continuo e aumento, implemento tantissimo tutto il sistema di soccorso sul campo. Pensate che gli americani andranno a fare la guerra in Vietnam, quindi no? Non avevano ospedali, se li dovettero costruire, portare e spostare con la linea di fronte. Avevano bisogno poi di trasportare gli elicotteri per il trasporto dei pazienti, furono utilizzati in Vietnam. E si sostituisce il concetto che nel trauma in cui c'era la vasocostrizione e il meccanismo di compenso, si comprese il concetto che alla causa di questo danno renale vi era una riduzione del liquido extracellulare e quindi si cominciarono a somministrare maggiori quantità di liquidi, fondamentalmente fisiologica. Quindi il concetto di fluidoterapia non videro più, o videro molto meno, insufficienza. Guardate qui, ci sono almeno 6 flebo attaccati. Ma di che cosa morivano queste soldati? Morivano di insufficienza respiratoria, ARDS. I primi report sulla ARDS sono degli anni 60, che addirittura non si chiamava RDS, all'inizio la chiamavano per esempio polmone di Danang. Danang che cos'è? Danang è una località del Vietnam dove ci fu una battaglia spaventosa e in cui incominciavano a osservare in alcuni soldati sopravvissuti questo tipo di patologie. Allora, perché la vedono ora e non la vedevano prima? Non la vedevano prima perché i soldati morivano prima. Ora invece sopravvivono all'emorragia, sopravvivono all'insufficienza renale e questa nuova, come dire, sindrome ha la possibilità di manifestarsi, magari accentuata anche in qualche modo ora dal fatto che dando molta, troppa acqua forse, io salvo il rene ma finisco per bagnare i polmoni. Questa è del 67, la prima descrizione appunto della acute respiratory distress negli adulti, chiamata ARDS, quindi distress respiratorio, sindrome del stress respiratorio negli adulti, mentre ora la ARDS non sta più per adulto ma per acuto. Perché? Per adulti, perché è una forma che era molto simile alla distress neonatale, quella delle membrane galline, no? Per cui per distinguerla da quella neonatale la chiamavano distress dell'adulto, ma caratteristiche molto simili. Ora noi vediamo la morte. Prima non sopravvivevano così a lungo da vedere la morte. La morte, tutto sommato, è una patologia del benessere, cioè il fatto di essere riusciti comunque a far sopravvivere queste persone, anche se poi, ripeto, alla lunga a volte il debito lo si paga. Questa Golden Hour, per esempio, come la impieghiamo noi? Allora, un po' di tempo fa, qualche anno fa, con i colleghi del 118, ci andammo a sbucciare un pochino tutte le schede di soccorso del 118 per eventi traumatici con codici rosso-giallo di invio e rientro 3. Voi sapete più o meno come funziona, no? La centrale dà un codice, poi una volta che il personale interviene, conferma il codice o lo, diciamo, riduce eccetera, però non usando lo stesso tipo di terminologia di partenza, ma invece attribuendo un numero 1, 2, 3. Allora il codice di rientro 3 vuol dire che fondamentalmente questi pazienti erano effettivamente gravi, cioè in qualche modo era stato confermato il codice rosso-giallo di invio. Quindi prendendo solo i pazienti che effettivamente erano gravi, siamo andati a vedere, per esempio, nella nostra provincia, quali erano i tempi di arrivo di questi pazienti. O per dirvi, lo standard, il 118 dovrebbe essere più o meno 10 minuti di intervento, cioè di arrivo, dalla chiamata all'arrivo in area urbana e più o meno 20 in area extraurbana. Per questo contesto, diciamo che i tempi del 118 erano buoni, si era più o meno sui 10 minuti in media, sono 750 interventi, quindi voglio dire che era abbastanza importante. Che vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente da una parte è chiaro che noi abbiamo una provincia tutto sommato abbastanza comoda da un punto di vista geografico di viabilità, no? Ci sono montagne, quindi tutto sommato si può raggiungere abbastanza velocemente le varie zone, e poi vuol dire che probabilmente anche il modo in cui sono distribuite le ambulanze è un modo razionale sul territorio. Poi siamo andati a vedere, ok, che succede? Quali sono i tempi tra l'arrivo e il carico del paziente in ambulanza? Lo standard dice più o meno 10 minuti. I tempi che noi invece abbiamo osservato sono di 18 minuti, quasi il doppio. Ora, questo è un discorso che si può prestare a varie interpretazioni, che poi sono, come dire, interpretazioni che in qualche modo riflettono anche le strategie di intervento nel preospedaliero, nell'extraospedaliero. Ci sono alcuni sistemi in cui si preferisce lo scoop and run, prendi il paziente e scappa via in ospedale, degli altri che prediligono per esempio lo stay and play. Stai fai lì e poi, una volta che l'hai stabilizzato, lo porti. Chiaro che è difficile dire qual è la strategia più giusta, perché questo dipende da tante cose. Per dirvi, se io sull'ambulanza, come personale di soccorso, solo i volontari, cosa preferirei fare? Scuperarmi. Se ho sull'ambulanza il rianimatore esperto, dico, vabbè, puoi anche permetterti lo stay in place, no? Se io ho l'ospedale a 5 minuti, scuperarmi. Se l'ospedale più vicino sta a 2 ore, devo stabilizzarlo un minimo, perché con una volta in ambulanza questa cosa sarà impossibile da fare. Allora, capite bene come le strategie, non esistono strategie ottimali sempre, dipendono dalla situazione, no? Quindi 18 minuti può voler dire tutto e niente. L'elemento probabilmente peggiore invece è il tempo che impiega l'ambulanza dal luogo dell'incidente, una volta caricato, ad arrivare all'ospedale, giusto? Si dice standard massimo 15 minuti, noi stavamo sui 25. Perché? Magari se il codice rosso con una gravità 3, è inutile che lo porti all'ospedale più vicino, se lì c'è solo il pronto soccorso. Cerchi di portarlo nell'ospedale trauma center, tra virgolette. E se non ce ne hai, o se ce ne hai pochi, chiaro che ci rimette più tempo. Certo è che alla fine, se noi facciamo il conto globale, i tempi sono più o meno di 1 ora 57 minuti, cioè tutta la golden hour viene in qualche modo bruciata solo per far entrare il paziente in ospedale. Quindi capite bene anche come magari quello che si fa in quell'ora diventa importante. Se io ho uno shock emorragico da trauma, quali sono i miei obiettivi di trattamento? A seconda della fase. Uno, fase preospedaliera, devo riconoscere che il paziente sta sanguinando. E abbiamo detto questo, può a volte essere difficile se il paziente è ancora in range di perdita di volume compensabile dai meccanismi intrinseci di compenso. No? Devo identificare la causa e la fonte dell'emorragia. 3. Devo fare un controllo immediato del danno, cioè devo in qualche modo fare un intervento che mi blocchi immediatamente l'emorragia. Individuare la sede del sanguinamento. Fondamentalmente in un trauma le sedi del sanguinamento importanti che possono portare a morte sono 3. Torace, addome e bacino. Perché da lì si può arrivare a perdere fino a 5 litri di sangue, cioè tutto il volume. E questo vi spiega anche perché in pronto soccorso per un paziente grave gli esami obbligatori da fare nell'immediato sono RX torace, RX bacino e eco fast, cioè l'eco addome, fatto però non per vedere la policistica rene, ma per andare a puntare le 4, 5, 6, dove se c'è un'emorragia è verosimile quindi che si troverà il sangue e quindi si può indirizzare sull'addome come zona di perdita. Gli arti, poi, femore soprattutto, possono essere una fonte importante, difficile da soli, e poi si dice emorragia esterna. Quello che si vede sul pavimento, il sangue. One, dicono, is the floor, come segni. E poi ce ne sono quattro in più, e che sono torace, addome, pelvi, bacino, retroperitoneo, ma gli altri. Allora, a questo punto, nel momento in cui ho individuato che c'è un sanguinamento, ho individuato la sede del sanguinamento, l'obiettivo immediato non è dare fluido, ma fermare l'emorragia. Non è, cioè, ciò non vuol dire che io non debba dare fluido, no? Ma vuol dire che io mi devo dare il giusto e necessario comunque per far sopravvivere il paziente, ma non per riportarlo ai valori di norma. Perché se io volessi riportare un paziente che sta sanguinando ai valori di norma, 120 di pressione, dovrei dare troppi liquidi, aumentando la pressione potrei peggiorare ulteriormente il sanguinamento se da una fonte arteriosa, dando i liquidi raffreddo il paziente, raffreddandolo peggioro la coagulazione, dando i liquidi diluisco i fattori della coagulazione, cioè rischio col mio intervento di peggiorare ulteriormente le cose. Quindi si dice ferma il sanguinamento e per fermare il sanguinamento, damage control, la famosa damage control surgery, una chirurgia che serve a controllare il danno, non a trattarlo definitivamente. Tipico è quello che avviene con le lesioni epatiche. Che fa? Se io ho una lesione epatica e sanguino molto e sono scoagulato, la mia priorità qual è? Fermare il sanguinamento, faccio il tecnico epatico, no? Cioè, metto le pezze e blocco il sanguinamento. Chiudo provvisoriamente e so che fra 48 ore dovrò andare a riaprire il paziente a fare il lavoro definitivo. Ma se dall'inizio pensassi di fare il lavoro definitivo, non riuscirei, perché col sanguinamento in atto, la coagulopatia, l'acidosi, l'ipotermia, non avrei gli strumenti proprio per riuscire ad arrivare a quello. E allora faccio la damage control surgery. Anche qui il concetto di damage control è un concetto nato durante la Seconda Guerra Mondiale come strategia della Marina americana per salvare navi che eventualmente erano in avaria. Cioè, se ho una nave in avaria, evito di ripararla immediatamente e definitivamente quando sta in mare. Ma che faccio? Preservo quello che mi serve per tornare in porto e una volta in porto faccio il lavoro. E così era damage control surgery, ok? Controllo l'emorragia, contengo un'eventuale contaminazione infettiva e poi, diciamo, l'aggiusto definitivo lo faccio più tardi. E così avviene anche con la rianimazione con i liquidi. Do il minimo che serve a far sopravvivere il paziente, da subito mi preoccupo, per esempio, di preservare la coagulazione, perché io so che se c'è un sanguinamento importante si può verificare una coagulopatia. Dopodiché, una volta fermato il sanguinamento, mi dedico alla normalizzazione, alla stabilizzazione di tutti i parametri. Cioè faccio quella che viene chiamata addirittura ipotensione permissiva. Cioè mi accontento che il mio paziente stia 70-80 di sistolica, perché so che se lo porto più su rischio di farlo sanguinare. Nel momento in cui l'emorragia è fermata, allora mi posso permettere di normalizzare. Quindi, lo porto subito in sala operatoria, mi accontento di una ipotensione permissiva, do da subito, se possibile, sangue o prodotti ematici per uno, per rimpiazzare al meglio la perdita, due, per minimizzare tutto sommato l'utilizzo di fluidi, di cristalloidi, di colloidi. Incomincio per esempio subito, già in pronto soccorso, con un protocollo volto a migliorare la coagulazione. Ora, se voi avete un trauma con un'emorragia, prima cosa che si fa? Si fa il drug. Già in pronto soccorso, che è un antifibrinolitico, nella logica di bloccare, che voi sapete che come si attiva la coagulazione, si attiva anche la fibrinolisi e l'anticoagulazione, no? O da subito do il Tranex per bloccare i processi fibrinolitici che comunque saranno attivati nonostante ci sia sanguinamento. E uso dei protocolli di trasfusione massiva, cioè se io prevedo grosse perdite di sangue, comincio a ragionare dicendo attenzione, a me non servirà solo emoglobina, i globuli rossi concentrati. Servirà anche plasma per rimpiazzare i fattori della coagulazione, servirà anche piastrine, servirà anche fibrinogeno, servirà anche fattore della coagulazione, ok? Perché è un concetto che si è evoluto prima, fino a 15 anni fa, si usava, se io dovevo trasfondere, sangue intero. Poi il sangue intero va bene che poteva essere vecchio, quindi via via più vecchia perde tutta una serie di fattori di capacità. Però molte volte comunque con sangue intero io davo rossi, ma davo anche plasma, davo anche un po' di piastrine. Quindi non si a volte, questo grosso concetto, questo grosso problema della coagulopatia era minimizzato. Ora invece, da quando si usano solo i globuli rossi concentrati, che è successo? Che si danno i rossi concentrati per dare emoglobina e si è trascurato l'aspetto coagulativo. Per cui questi pazienti più facilmente andranno in coagulopatia. Pian pianino ci si accorge di questo problema, per cui ora il protocollo di trasfusione, soprattutto se c'è una perdita importante, prevede non solo il globulo rosso, ma anche il plasma, il fibrinogeno e quant'altro. Ci stiamo fermando, giusto?